LDF Web Radio.
Ciao a tutti e benvenuti a Newsweep, il programma che racconta il mondo delle webserie. A salutarvi stavolta sono io, Calogero, e così per una volta tolgo il piacere al padrone di casa qui con me in studio, Riccardo Lobue. Ciao Riccardo.
Ciao Calogero, ciao ai nostri ascoltatori.
Allora, nella puntata di oggi torniamo a parlare di futuri distopici. La serie protagonista è infatti Survival, ambientata sul pianeta Terra dopo che la caduta di un meteorite ha causato una catastrofe e ha lasciato in vita pochi sopravvissuti.
Sì, questa serie si è anche aggiudicata parecchi premi, sia in festival italiani che in festival stranieri, e abbiamo stasera con noi il creatore e il regista della webserie, Luca Solina. Ciao Luca.
Ciao, ciao, piacere, buona serata.
Allora, iniziamo subito a entrare nel mood di questa webserie. E ci puoi raccontare brevemente la trama?
Sì, guarda, come avete detto voi, il contesto è quello di un futuro distopico non troppo lontano da oggi, nel quale noi seguiamo la storia di Matt, che è un ragazzo che sta cercando sua sorella, che ha perso nel disastro. Il disastro è stato che un anno prima un asteroide ha colpito la Terra, distruggendo di fatto la vita umana. Durante la sua ricerca Matt incontra una donna misteriosa che lo invita a seguirla per porre fine alla sua ricerca, ma lui non si fida di lei e quindi si allontana. Così facendo incappa in un trio di individui ambigui e pericolosi, e questo trio sta inseguendo proprio quella donna perché a loro dire lei conosce un posto sicuro non devastato dal meteorite in cui si può ricominciare a vivere. E quindi a questo punto Matt è costretto ad unire le forze con loro, e quindi da questo prende poi il via tutta la stagione, insomma.
Insomma, quindi siamo in questo mondo post-apocalittico che si distingue per vecchi edifici abbandonati, pieni di murales. Io mi sono chiesto dove avete girato la serie e soprattutto quale elemento ritenuto importante proprio nel selezionare la giusta ambientazione di questo tuo mondo.
Sì, dunque, le riprese sono avvenute in un grande complesso abbandonato che è in provincia di Monza e Brianza, che è circa 25 km da Milano. Si tratta di è un ex ospedale psichiatrico, di fatto, che è stato chiuso nel 1980 con la legge Basaglia, e poi dopo è stato, diciamo, luogo di alcuni rave party che lo hanno devastato e quindi lo hanno riempito di murales. Ecco, per questo è il motivo per cui è così come lo vedete. Diciamo che mi è sembrata la location giusta per diversi motivi. Allora, il primo di tutti a livello narrativo, perché volevo che il mio futuro distopico non fosse troppo lontano dalla nostra realtà quotidiana, quindi non volevo immaginare scenari fantascientifici, ipertecnologici, lo volevo molto reale, molto vicino a noi. Inoltre ancora oggi quel posto è ritrovo di persone poco raccomandabili, soprattutto dopo il tramonto, quindi c'è una bella tensione che si respira lì dentro, ci sono anche alcuni dettagli nella scenografia, insomma nello spazio, che ricordano il passato di ospedale psichiatrico, quindi c'era la giusta atmosfera anche per gli attori per calarsi nella parte, insomma, di un luogo in cui non erano proprio a loro agio, ecco. E poi non trascurabile il fatto che era molto vicino alla nostra base operativa come casa di produzione, insomma, come produzione, che noi siamo a Milano, quindi era molto comodo.
E devo dire che anche per chi guarda è un'ambientazione decisamente efficace. Noi proviamo a evocare un po' questo clima industriale violento attraverso la musica, e cominciamo con i Rage Against the Machine e la loro Killing in the Name.
Do what what they told ya. Now you do 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 what they told ya. And 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 now you do what they told ya. Fools who died are justified for wearing the badge, yeah, your chosen right. You're justified. Fools who died for wearing the badge, yeah, your chosen right. Fools who died are justified for wearing the badge, yeah, your chosen right. You're justified. Fools who died for wearing the badge, yeah, your chosen right. Some of those that were forces are the same that burn crosses. Some of those that were forces are the same that burn crosses. Some of those that were forces are the same that burn crosses. Some of those that were forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. You do what they told ya. And now 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 you do what they told ya. Now you do what they told ya.
Eccoci qui in studio. Luca, la prossima è davvero una curiosità personale. Nelle webserie italiane capita raramente di vedere sequenze, scene che potrebbero essere state rischiose da girare. Nella tua vediamo assi di legno in caduta libera, passeggiate lungo edifici in costruzione. Io mi chiedo come ci si prepara a queste sequenze dove serve molta prudenza, visto che comunque il mondo webseriale non vanta mai budget davvero imponenti.
Guarda, si fa con molta attenzione, con molta pianificazione. Allora, tutto quello che si vede sullo schermo naturalmente è frutto di falsatura cinematografica, quindi nessuno è mai stato veramente a rischio di prendersi il pezzo di legno in testa o calcinaccio o di cadere in pavimenti che non esistono. Però abbiamo comunque tenuto bene aperti gli occhi, insomma, per via della location rischiosa e anche della stagione atmosferica. Ecco, voi dovete immaginare che quello che vedete è stato girato a fine novembre, inizio dicembre, e quindi avevamo una temperatura che oscillava tra gli 0 e i 6 gradi tutto il giorno, costantemente all'aperto, senza servizi igienici, senza appoggio logistico per corrente, riscaldamento, cibo, insomma, una sfida di sopravvivenza per tutti, quindi abbiamo deciso, per fare una cosa di questo tipo, di occhi aperti e usare la testa, insomma, credo che questo sia il segreto anche quando non si hanno grandi budget.
Quindi gli abiti pesanti che vedevamo ai personaggi evidentemente non erano abiti di scena, ma servivano proprio per il freddo reale che c'era sul posto.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Necessario.
Infatti tutti e mi odiano per questo.
Il settimo episodio si intitola Chi è il cattivo? È una domanda che lo spettatore si fa praticamente per tutta la serie. Tutti i personaggi, man mano che si conoscono, hanno un loro lato oscuro. Chi ha commesso delle azioni efferate, chi si è semplicemente reso complice di atti efferati con il silenzio. Ma allora, nella tua serie esistono dei buoni e dei cattivi o è una scelta che insomma lasci soltanto allo spettatore?
Guarda, io è una scelta che lascio allo spettatore, perché credo che male e bene siano sempre relativi, insomma, secondo me, con questo come il mio pensiero di vita, non esistono buone o cattive azioni, non esistono solo delle azioni, e ciò che è buono per me può essere cattivo per te e viceversa, e anche delle azioni che sono universalmente riconosciute come positive, che ne so, la nascita di un amore, no? L'unione di un'amicizia, eccetera, eccetera, possono avere dei risvolti negativi per qualcuno, quindi lascio decidere al pubblico chi è buono e chi non lo è, insomma, soprattutto poi in uno scenario di sopravvivenza estrema come questo, in cui, insomma, quando la tua vita è in pericolo, sopravvivere passa al primo posto sopra ogni cosa, e quindi si diventa veramente, credo, capaci di uccidere. Quindi come fare a giudicare, insomma, lo lascio fare agli spettatori. Certo, poi nella serie c'è qualcuno che si fa prendere un po' la mano dalla cosa, però diciamo che fa parte del gioco.
Sicuramente sì, ma non svegliamo nulla ai nostri ascoltatori e ascoltiamo i Depeche Mode. Rieccoci in studio con Luca per continuare a conoscere questa webserie. Allora, la serie tua ha un'assoluta originalità nella trama, nel modo in cui viene raccontata, anche appunto parlavamo prima dei personaggi che si svelano man mano lungo la serie e non si capisce mai di chi ci si possa fidare. Però comunque noi che siamo anche appassionati di serie televisive un po' abbiamo rivisto il mood di The Walking Dead oppure di Lost. Ti sei effettivamente rifatto a qualche serie televisiva, a qualche genere cinematografico nel realizzare la tua serie?
Sì, in realtà siete stati molto bravi perché sono proprio quelle due che avete citato.
Bravo Riccardo!
Le due serie a cui mi sono ispirato principalmente, diciamo che Lost è senza dubbio la mia serie TV preferita. Io ho visto tutte le 6 stagioni 3 volte per intero, quindi...
Bravo anche Luca, allora.
Da Lost ho preso un po' l'ambiguità dei personaggi, delle situazioni, a volte anche le location, tipo la zona rossa, che nella mia serie è un luogo dove avvengono fenomeni paranormali, ecco. Quindi, invece da The Walking Dead ho preso in prestito, diciamo, l'ambientazione cittadina post-apocalittica e un po' di spirito combattivo dei personaggi delle vecchie stagioni, insomma, di The Walking Dead, delle prime. Mm-hmm. Anche se ho tolto completamente l'elemento zombie, che secondo me ce n'è fino alla nausea in giro, quindi
assolutamente d'accordo.
Volevo fare qualcosa di diverso. Poi vabbè, se invece mi chiedete quali sono le fonti in generale a cui mi ispiro, a questo punto mi riferisco, insomma, ai grandi artisti che io adoro, come per la sceneggiatura soprattutto Aaron Sorkin o Tarantino. Mm-hmm. Stesso per la regia mi piace molto Nolan e il suo stile, quindi ovviamente la mia serie è lontanissima da loro in termini di budget e probabilmente anche di risultato finale, però insomma cerco di afferrare un po' lo spirito, ci provo, vediamo.
Qualcosa di diverso, dicevi, ma direi anche qualcosa di autentico, proprio per questi motivi che hai citato. Andiamo un po' al capitolo distribuzione. Tu hai lanciato la serie su YouTube, ma in seguito alla vittoria al Sicily Web Fest sei approdato su una piattaforma d'abbonamento. E evidentemente due modi diversi di distribuire un prodotto hanno anche differenti implicazioni. E per te quali sono stati i vantaggi su Bigop TV, che è appunto questo servizio d'abbonamento, rispetto a YouTube?
I vantaggi di una piattaforma on demand, di fatto ad abbonamento, sono diversi rispetto ai social network. Noi in realtà più che su YouTube l'abbiamo lanciata su Facebook Video, così abbiamo potuto targetizzare meglio il pubblico. Diciamo, il primo vantaggio di una piattaforma VOD, non vorrei apparire venale, però è senza dubbio quello economico, nel senso che le royalties che Bigop ci riconosce si basano sì sulle visualizzazioni, ma anche sulle quote degli abbonati e senza numeri minimi. Quindi diciamo che la produzione riesce a introitare un minimo di guadagno che ti consente di recuperare il budget sostenuto e ti dà una base per finanziare il seguito, magari il sequel. Stiamo parlando comunque di cifre molto molto piccole, però diciamo che di solito le web serie in Italia sono quasi sempre a fondo perduto. Invece Bigop ci aiuta a fare un piccolo salto, no? Rendendo la web serie un po' più simile alla serie TV. Certo, YouTube è bello, comodo, facilissimo, però paga dopo centinaia di migliaia di visualizzazioni e quindi potrebbe anche essere questo un motivo per cui molte webserie si fermano alla prima stagione. Inoltre YouTube piglia un pubblico generico, mentre invece il secondo vantaggio di una piattaforma VOD è che ti targetizza direttamente il pubblico. Quindi è come essere su una piccola Netflix che raccoglie direttamente persone che amano quel tipo di prodotto, quel tipo di genere, e ti mette direttamente in comunicazione con loro, quindi ti dà un po' di rilievo e soprattutto ti conferisce una sorta di aura più professionale, perché il team di Bigop, per esempio, ha un ufficio stampa che fa anche tutta la promozione, quindi sicuramente sono diversi i vantaggi di una piattaforma VOD. È chiaro che la gente ovviamente deve essere più disposta. In Italia non so quanti siano ancora disposti a pagare per una piattaforma VOD sulle web serie.
Restiamo sempre sul tema della distribuzione in qualche modo. Tu nel 2012 hai debuttato con una webserie che si intitolava Puzzle. La serie è stata trasmessa poi sulla TV La 3. E pensi che la televisione sia un canale adatto alla distribuzione di contenuti webseriali?
Per certi versi sì, però secondo me è anche un'arma a doppio taglio, nel senso che la TV va a colpire tutta la popolazione, soprattutto quella che usa meno internet in realtà. Tendenzialmente la TV viene guardata da un pubblico un po' più adulto a livello anagrafico, che spesso preferisce altri tipi di prodotti, no? Il vantaggio è ovviamente quello di raggiungere un pubblico infinitamente più vasto, però il rischio di non essere compresi come tipologia di prodotto è altrettanto alto. Inoltre, questo è un mio parere tecnico, secondo me la TV è molto, è veramente spietata come mezzo tecnologico. Potete immaginare già solo vedere la serie su uno schermo da 55 pollici anziché su uno schermo da 5-10 pollici come può essere uno smartphone, c'è una bella differenza, cioè qualsiasi difetto di una web serie, e ce ne sono senza dubbio tanti proprio per via del budget ridotto, una volta che tu la proietti, la fai vedere su uno schermo grande, il difetto diventa grande. E quindi diciamo che in generale il mio pensiero è che se uno vuole andare in TV è meglio che si organizzi per fare una serie TV con le sue regole anche narrative, e invece il prodotto web resti sul web.
Terzo break musicale con gli Smashing Pumpkins, e questa è Bullet with Butterfly Wings.
The world is a vampire.
Still just running.
torniamo in studio a parlare con Luca. Gli episodi di Puzzle, l'altra webserie che appunto tu avevi realizzato, duravano circa 11 minuti. Adesso invece quelli di Survival, il tuo ultimo lavoro, durano tra i 4 e i 7 minuti. Questa riduzione dei tempi è stata legata in qualche modo a una diversa esigenza narrativa o alla luce dell'esperienza che hai fatto hai preferito fare degli episodi più brevi perché ritieni che sul web funzionino meglio?
Sì, è questa cosa che dici, non ritengo che funzionino meglio, nel senso che anche all'interno del web ci sono delle diverse sfumature. Io mi sono un po' accorto, un po' per esperienza, un po' anche perché sono andato a cercare delle statistiche, che la gente fa molta fatica a guardare un video che dura più di 5, 6, 7 minuti, anche perché la maggior parte della gente guarda le web serie direttamente dai social network, e quindi quando scorri la home page ti parte il video in automatico, in mezzo a tutto il calderone frenetico del social stare lì per 10 minuti impegnativo. Quindi io invece ho voluto creare Survival corta per catturare la gente che, insomma, magari una pausa sigaretta al lavoro se la guarda, una fermata della metro se la guarda, una sala d'attesa prima di un appuntamento, è bloccata nel traffico se la guarda. Quindi video rapidi che catturassero immediatamente, e credo che la scelta abbia funzionato, insomma.
Beh sì, speriamo che non l'abbiano guardata durante il traffico.
No, certo, no, ovviamente super fermi, quando si guida, guidate.
Assolutamente sì. Insomma, noi non vogliamo spoilerare nulla a chi dei nostri ascoltatori non ha ancora visto la tua serie. Non si può comunque negare che Survival non lesini colpi di scena e cliffhangers. Ce n'è una fine serie che comunque proietta di sicuro la seconda stagione. E quindi la domanda è obbligatoria: se ci puoi anticipare qualcosina, soprattutto se ci sarà qualche evoluzione nell'approccio rispetto a questa prima stagione.
Sì, sì, allora non vorrei svelare troppo, starò un po' vago. Diciamo che la seconda stagione sarà molto diversa dalla prima, a partire già dal formato, perché questa volta il pubblico a cui mi rivolgerò sarà il pubblico che ha già seguito Survival, soprattutto.
Certo.
Andare a cercare nuovi spettatori. Quindi allungherò un pochino di più le puntate questa volta, anche perché ho un materiale più lungo da raccontare. Quindi torneranno puntate di 10-12 minuti. Nella mia testa comunque la prima stagione è stata un'introduzione, quindi la vera storia comincia proprio adesso, nella seconda, e ci saranno quattro personaggi nuovi, alcuni dei quali sono già stati citati ma non visti nella prima stagione. Questa volta nella seconda stagione arriveranno in scena dei cattivi veri, dove non sono più io a lasciare al pubblico decidere chi è buono e chi è cattivo, come ho detto prima, ma sono cattivi. E cambierà anche lo stile. La seconda stagione sarà molto più cruda, molto più esplicita, molto più sangue, più sofferenza. Ci metteremo anche un po' di erotismo. Rimarranno costanti la tensione, l'inquietudine, insomma il gioco si fa sempre più duro e quindi anche la serie diventa più dura.
Siamo ufficialmente curiosissimi.
Ascoltiamo The End of the World dei Cure.
Go if you want to. I know you try to stop you. Now there's a reason for all of this. You're feeling low. It's not my call. You couldn't ever love me more. Couldn't love me more. Couldn't love me
eccoci in studio. Dicevamo, ben 6 nomination e la vittoria come miglior thriller a Seoul agli Asia Web Awards. E nel frattempo lo sbarco in Sud America sulla piattaforma Big Up TV. Quindi la tua serie è senz'altro davvero un respiro internazionale. Io ti chiedo, come ti è sembrato il clima intorno al mondo web seriale in questi lontani posti nel mondo?
Guarda, dipende molto dal singolo paese, nel senso che in questo momento nel mercato asiatico, ad esempio, le web serie vanno fortissimo. In Corea del Sud sono più seguite di Netflix, tant'è che il governo coreano sta pensando di aprire addirittura un canale concorrente a Netflix, fatto riempito solo con web serie. Mentre invece in altri paesi come in Francia o in Australia le web serie sono addirittura dei colossal, cioè noi abbiamo gareggiato in alcuni festival e perso purtroppo, però giustamente, diciamo, contro prodotti francesi e australiani che avevano dei budget impensabili, quindi non so, $50,000 a puntata, cioè stiamo parlando di produzioni veramente grosse, no? Addirittura ci sono grandi attori di Hollywood, abbiamo visto una serie australiana che aveva Guy Pearce come protagonista, un altro che aveva David Prowse, no? Che è Darth Vader della trilogia originale di Star Wars, insomma. Ci sono altri paesi dove hanno ottime produzioni ma il pubblico non le recepisce e quindi si rivolgono al mercato estero, e ci sono paesi come la Germania invece che ad esempio sono molto più indietro di noi, hanno iniziato l'anno scorso a fare qualche prodotto web seriale, quindi diciamo che in generale il mondo della web serie è molto molto attivo in questo momento. Ci sono una ventina di festival di grande rilievo nel mondo, 3 dei quali sono in Italia, uno dei quali è in Sicilia da voi, a cui abbiamo avuto veramente il piacere di partecipare. E insomma, la vera domanda che secondo me che ci sta dietro è: alla fine la web serie riuscirà poi a diventare veramente un genere sostitutivo di cinema e di TV? Chi fa web serie riuscirà prima o poi a vivere facendo web serie, o sarà sempre per sempre un mezzo di transito per riuscire a dire questo è quello che so fare, poi l'obiettivo diventa fare il cinema? Boh, queste sono le domande che girano intorno in quei paesi lontani, ecco, si sta cercando di capire che strada prenderà.
Su questo argomento c'è grande dibattito, anche noi in qualche puntata ce ne siamo occupati di quale sarà il futuro delle web serie. Ci sono varie teorie al riguardo, ma lo scopriremo solo vivendo. Il tempo a nostra disposizione è giunto a termine, quindi ringraziamo Luca per essere stato con noi.
Grazie a voi veramente, grazie mille.
Prima di chiudere ricordiamo, appunto, come lo stesso Luca diceva, che noi siamo partner del Sisi Web Fest e quindi le iscrizioni per l'edizione 2018 sono aperte e troverete in descrizione tutte le informazioni che vi riporteranno al sito.
Grazie per essere stati con noi.
E noi ci sentiamo alla prossima.
LDF Web Radio.